Interventi, Vano La Rosa, e quindi tu hai la levalier.
La moschetta.
E mo te la dà.
E mo me la dà.
E mo te la dà.
Io mi ero preparato, io inizio, baraglio tutto facendo un pezzo di Shakespeare, ma fregato.
Vabbè, Shakespeare ha scritto anche altre cose, eh?
Io ho detto...
Cioè, possiamo dirlo, un paio di cosette in più le ha scritte, cioè non tanto, ma qualcosina.
Ho portato il suo pezzo.
Ah, proprio quello?
No, no.
E vabbè, è andata male, no, male.
No, ma fregato, però c'è di buono che non ho fatto le slide, quindi quella è mandata di più.
A posto, quindi rimaniamo con lo schermo blu, a posto, io
quello
ti lascio il palco.
Addirittura, perché oramai è diventato questo.
Ma questo è un palco.
È un palco.
È un palco questo, non c'è un di dubbio, e abbiamo degli allievi che fanno anche da pubblico.
Bene, bene. Dario, però adesso stammi attento, se no hai fatto la stammi attento, vai. È indisciplinato. Dai, dicci. Sì, infatti vedo che non l'ho saputo cogliere.
Dove dopo c'è la parte di domande?
Facciamo dopo, dai, sì. Questa sarà veloce la mia indolore, rapida, anche perché non sono abituato a fare lezioni frontali. Io con qualcuno di voi abbiamo già fatto un seminario, questo seminario è stato esperienziale, si fa come nella pedagogia teatrale, perché anche io vengo dal teatro e quindi ci sono proprio degli esercizi. Però mi piace l'idea di portare qui a voi, qua stasera, un qualcosa, uno strumento, quantomeno da sapere che questo strumento esiste ed è uno strumento un po' particolare, ecco, che di solito appunto lo usano gli attori, ma è molto sofisticato anche gli oratori. Alla fine forse di questa mezz'oretta, forse anche meno perché è tardi, voi vi prometto che saprete quantomeno di che cosa si tratta. Almeno. Ok, però prima vado con il monologo. Oh, se avessi una musa di fuoco che si elevasse al più fulgido cielo dell'invenzione, un regno per palcoscenico, principi per attori e sovrani per spettatori di questa scena superba. Allora, Enrico il guerriero assumerebbe il portamento di Marte e i suoi piedi striscerebbero come cani al guinzaglio, fame, fuoco e spade pronte all'azione. Ma perdonate voi tutti, cortesi spettatori banali, mediocri, ingegni, che hanno osato portare su queste indegne tavole di legno un soggetto così grandioso. Può questo piccolo spazio contenere le vaste pianure di Francia? Potremmo noi ammassare su questa O di legno quegli stessi elmi che atterrirono l'aria di Agincourt? Perdonate. Ma se una cifretta sghemba può essere un milione, permettete che noi, zeri in confronto a questo grandissimo compito, stimoliamo la forza della vostra fantasia. Supponete che entro queste strette pareti siano racchiuse due potenti monarchie, i cui superbi domini, orgogliosamente opposti, siano separati dal periglioso stretto dell'oceano. Wow! Medicate le nostre imperfezioni con il vostro pensiero. Dividete un solo uomo in un milione e avrete un esercito immaginario. Quando parliamo di cavalli, immaginate di vederli stampare il fiero zoccolo sul molle terreno. Perché è il vostro pensiero che deve ora vestire i nostri re, condurli qua e là, con salti di tempo, e far passare una decina d'anni nel semplice giro di una clessidra. E a questo fine, accettatemi come prologo di questo racconto, perché possiate ascoltare con cortesia e giudicare con benevolenza il nostro spettacolo. Com'è andata? No. Grazie. Ma no, io riporto questo, il prologo, parte vabbè, che è la bellezza, ma per quello che sono i valori. È stato troppo bello e qualcuno si è emozionato. Arrivederci. Allora, quelli che sono, quello che è il valore di questo monologo, ovvero della potenza che ha la parola, come abbiamo visto, ma io vorrei andare oltre, ok? E parlare di quella che è l'immagine. Non mi sono presentato, io sono Ivano La Rosa, io sono un teatrante che si è felicemente venduto alla comunicazione, al marketing, al diavolo, poche parole, e adesso appunto faccio anch'io narrazione audio, prevalentemente faccio il regista per produzioni podcast audio, però questa era un'occasione troppo ghiotta, anche perché da quello che abbiamo visto anche con gli altri ragazzi relatori, ci sono tanti punti di contatto e io in qualche modo, nella mia esperienza, avendoli toccati, mi interessava tornare un attimo a quelle che sono, che è la mia origine in qualche modo di narratore, ovvero quella di teatrante. Di attore e autore. E quindi cercare di portare questo che è un elemento molto sofisticato, che si chiama appunto immagine, e che nasce soprattutto da una terminologia che quantomeno io ho studiato, che è derivante dalla pedagogia, quella russa, quella roba tosta, no? Quelle cose così. Come vedete, mi sono preso degli appunti, ma mi piacerebbe interloquire con voi laddove ci sia la modo di comprendere, come se fosse appunto una lezione. Sì, c'è un microfono, ma adesso poi nel caso, se c'è qualcosa che non è chiaro, chiedete, questo sarà appunto giusto un assaggio di quello che si può andare a fare. Allora, noi abbiamo parlato appunto di voce, di parole, di corpo, di mezzi della comunicazione. Qui cerchiamo, vi do questa sollecitazione per quelli che sono i contenuti. Quali sono i contenuti? Come elaborare un contenuto? Come trasferire un contenuto? Da dove parte? Qual è la sorgente che ci fa venire voglia di raccontare qualche cosa? Io in un mio corso ogni tanto racconto una storia che mi è successa da bambino, ovvero che da bambino, a 13 anni, vi dico brevemente, collezionavo pietre al mare, che è forse una delle collezioni più strane che esiste, ma c'era quella più bella, più venata, più verde, me le mettevo nello zaino. Cioè, io furbo, no? Cioè, è successo questo, una volta ho trovato questa pietra bellissima, me la sono infilata in questo zaino e... Mentre qualche giorno dopo giravo per i vicoli di Genova, avevo 13 anni, ero appena stato alla Feltrinelli, sono stato fermato da un paio di ragazzini poco più grandi di me e mi hanno chiesto dei soldi. Non era tanto una richiesta gentile, era più che altro una minaccia. Io il mio portafoglio ce l'avevo nello zaino, ho infilato la mano cercando di vedere se avevo qualche moneta e ho ferrato la pietra. Allora l'ho stretta e questo è l'interesse che c'è dietro a una storia. È pazzesco, no? Cioè, questa è la cosa che io trovo eccezionale di quello che è lo storytelling. Perché? Perché tutti quanti voi avete fatto lo stesso viaggio che stavo facendo io. Tutti quanti voi avete rivissuto esattamente quello che ho vissuto io, che mi sono inventato, tra l'altro. Quindi questo ci racconta anche come la finzione, la narrazione, non sia che un costrutto che ci fa vivere delle esperienze che non abbiamo mai vissuto. Non è intelligenza artificiale, non è l'Oculus, non è... sono semplicemente parole. Ma le parole... hanno dietro un valore, un'energia, anche se vogliamo essere un attimo più olistici, che è vero, ma soprattutto racchiudono un'immagine. Ok, e qui già mi sono fatto degli appunti, sono già da un'altra parte, quindi mi sono già perso. Però ci proviamo. Tagliamo tutto un pezzo e andiamo. Allora, se vi dovessi chiedere, per esempio, a proposito di immagine, qualcuno di voi sogna? capita, no, perché c'è anche chi non sogna mai, chi non fa manco mezzo sogno, che non... chi è che si ricorda, per caso, magari non è stato stanotte, si ricorda l'ultimo sogno, magari particolarmente forte, che ha fatto di recente? No, no, no. Oddio, io aggiungerei un relatore, il professore, professore, no? Ci racconta. Sogni indicibili. Ma no, ma non, lo, non volevo che... Però lei se lo può rigustare nella mente e nel cuore. E...
Anche perché me lo posso rigustare solo lì.
No, beh, beh... Non è detto, non è detto. Ci sono anche... Però vedo da come è diventato rosso che effettivamente questo sogno era un sogno veramente di una certa importanza. Ok, tutti quanti abbiamo vissuto questa cosa. Come la si può raccontare? È difficile, eh? Molte volte, anzi, lo si vuole raccontare perché ha una potenza incredibile e poi si trova qualcuno con cui parlare e gli si fa due palle così, molte volte, no? Perché non si riesce verbalmente a raccontare quell'esperienza, che è un'esperienza molto particolare. Però perché utilizzo il sogno? Lo utilizzo io come strumento per cercare di capirci, per avere una comunicazione. Perché il sogno ha nella sua natura quella natura che è esattamente quella dell'immagine. È un nodo sensoriale che noi proviamo, che noi sentiamo, che ci spinge, ci muove, ci commuove, portandoci appunto delle emozioni profonde. In realtà quella che è la natura dell'Homo sapiens lega proprio, gioca tutta la nostra natura, tutto il nostro costrutto sociale esattamente su questo concetto qua. Ora, quindi tutti quanti avete idea di che cosa possa essere un'immagine, anche semplicemente cercando di ricordare che cos'è un sogno. La narrazione è uno strumento invisibile. Le parole sono strumenti virtuali, ma allo stesso tempo estremamente concreti. E perché? Perché è un patto. Io prendo un autore che a me, un saggista che a me piace molto, è uno storico, filosofo, magari qualcuno di voi lo conoscerà, che è Harari, Yuval Harari. Yuval Harari, qualcuno lo conosce? Ha scritto Da animali a dei, breve storia dell'umanità, che ho trovato estremamente interessante. E da lì poi ho preso, attinto, per cercare di fare anche queste mie lezioni. Allora, che cosa ci dice Harari? Come, secondo voi, qual è l'elemento... spoilerato, ma vabbè. Qual è l'elemento che ha fatto sì che l'Homo sapiens dominasse questo mondo? E non l'uomo di Neanderthal, l'uomo... C'era un altro uomo, non mi ricordo come si chiamava. Un sacco di omi. Erectus, sì. Come... L'adattamento. Cioè, che è una delle teorie. Adesso io non io son qui come teatrante, quindi magari sicuramente c'è qualcuno che ne sa meglio di più. Però uno è probabilmente l'adattamento, qualcuno dice più l'intelligenza, l'uso di utensili anche molte volte, no? Però a quanto pare, lo dice Harari, io teatrante, lo dice Harari, l'uso degli utensili non è... anche i Neanderthal utilizzavano gli utensili, e i Neanderthal erano anche molto più forti. Quindi teoricamente a uno scontro diretto il Neanderthal ci faceva un mazzo tanto. Eppure abbiamo vinto noi. Yeah! Sì? Del capitale sociale.
La collaborazione.
Allora, la collaborazione all'interno degli individui. Ok, in realtà da quello che dice, per esempio, Harari, anche tra le scimmie, i scimpanzé, c'è una collaborazione e si creano dei gruppi collaborativi da 100-150 individui, ma non di più. Lui dice anche nelle aziende, quelle a gruppi familiari, oltre i 100-150 è difficile collaborare. C'è una grande difficoltà, si va a perdere. E allora che cos'è che ha fatto la differenza, secondo lui? La possibilità di immaginare collettivamente. Sì? Ah, mica cavoli. No, perché se ci pensate, lui dice, ogni
elemento, ogni costrutto sociale che ha a che fare con l'Homo sapiens è basato su questa struttura di pura fiction. Pura fiction. Voi se ci pensate, noi andiamo a dare un perfetto sconosciuto, se il mio perfetto sconosciuto, ci siamo presentati oggi, un perfetto sconosciuto che lavora in un negozio, un fruttivendolo, diamo dei pezzi di carta e in cambio questo ci dà delle banane che ci mangiamo. Mandatelo a dire una scimmia. Ma non lo farebbe mai. Sono mica scemo, sono mica un Homo sapiens, io mica le faccio queste cose. Capito? Quindi tutto questo qua, il denaro è la somma dei costrutti di fiction. Ok?
Dopo?
Sì. Io dico sì. Io dico sì. No, ma io le so. Assolutamente. No, è finzione, pura finzione. È virtuale. Ma se ci pensate, la cosa interessante è che ogni azione che l'umanità ha fatto, ogni azione anche storica, dalla costruzione delle piramidi all'andare sulla Luna, a ogni tipo di religione, sono costruite su immaginari collettivi. Non ci sarebbero mai state le crociate se non ci fosse stato un unico Dio per tutti i cristiani, che sono molti di più di 150, a decidere, ad avere questa visione. Tutti avevano la stessa visione e sono andati a fare quello che hanno fatto. Vabbè, non siamo a... Però allo stesso tempo anche le piramidi. Come le potevi costruire senza un Pantheon egizio? Senza la visione divina dell'imperatore? Ma non ti sarebbe mai venuto in mente. Ma la cosa più... Cioè, la cosa che mi fa strippare è che effettivamente noi... Perché noi vedere le cose lontana è facile. Ma noi anche le nazioni... Cosa sono le nazioni? Che cos'è l'Italia? Se non un costrutto immaginativo di simboli che ci siamo dati, ma la verità, vista dal punto di vista di una scimmia, di un cane, è una zona geografica dove ci sono degli agglomerati di Homo sapiens che lavorano, vivono e parlano lo stesso codice. E basta. Vabbè, poi vabbè. Magari non tutti lavorano, ecco. Ok. Questo è, e lui porta un esempio appunto, che cos'è la Peugeot? Dice la Peugeot, cos'è il logo della Peugeot? Che cosa sono le auto? Le persone che lavorano per la Peugeot? È quel pezzo di carta con sopra una firma, un inchiostro? Non è nulla di tutto ciò. È una storia. È una storia che collettivamente ci andiamo a raccontare. Questo è la Peugeot. Perché lui utilizza la Peugeot? Molto interessante, perché il simbolo della Peugeot è... Quello, il leone, quello rampante, giusto? Perché prende questo esempio? Perché in una delle caverne antiche, che poi vi dirò dopo, è stata ritrovata appunto esattamente una di queste sculture di, chiamiamole divinità, semidivinità, di questo leone rampante, identico. Noi oggi pensiamo, li guardiamo da lontano e diciamo, ah, credevano, facevano la danza della pioggia. Adesso noi cerchiamo, che ne so, di prevedere i movimenti finanziari prima, che è esattamente come aprire un agnello e guardarci dentro, no? Più o meno. La previsione del futuro. Chi è che non è d'accordo? E vai. Cioè? Certo. Quale idea, perdon? No, ma non è un concetto di idee. Sì, immagina, sì.
L'immagine mi deve piacere. Se quell'immagine non mi piace, non lo so,
Non è molte volte le immagini, appunto, possono essere anche immagini negative. Sì, no, ma io ringrazio.
No, in questo momento storico è un po'
però. Come ti chiami?
Io Francesca.
Francesca, allora, chiaramente... No, ma è giusto, è giustissimo. Anzi, l'ho provocato anche io. Oggi sarà semplicemente un accenno, una provocazione, mettiamola così, relativa a questo concetto qua. Ma questo per dire che cosa? Per dire come, l'abbiamo visto anche con Enrico V, il prologo di Enrico V che vi ho detto prima, come la potenza, il potere alla parola, la potenza della parola può evocare un immaginario comune su cui noi tutti ci muoviamo. Noi magari non ci rendiamo conto ma molte volte ci siamo talmente abituati a convivere in un immaginario che se qualcuno ce lo dice... Dice no, aspetta, no, perché? Perché abbiamo creato una struttura di valore, una scala di valori che per noi è infrangibile. Non dovrebbe esserlo, quantomeno. L'individuo è libero. L'individuo, no? I diritti civili sono per noi una scala di valori che ci siamo dati. Domani un immaginario e una narrazione diversa potrebbe distruggere questo. Quindi è per quello che a me interessa è riportare... far vedere un attimo come le parole hanno potere, ma come possono essere utilizzate, quando queste possono essere utilizzate per costruire che cosa? Perché la parola di per sé è una sola parola, è la costruzione di un'immagine collettiva che è molto più radicata nel nostro profondo. Ecco perché mi faceva piacere riportare a voi il sogno, per esempio. Perché noi poi alla fine ragioniamo così, è molto più radicata nel nostro essere animali. Un bravo oratore è colui che riesce a dare vita alle immagini nel proprio pubblico. E allora la domanda è, e qui veramente non come sto seguendo quello che posso, secondo voi qual è la porta d'accesso? Come si può trasmettere un'immagine al proprio pubblico?
Empatia.
Ok, qualche altra riflessione? Emozione, ok. Dettagli, cosa intendi per dettagli? Ok, quindi nei dettagli tu puoi chiarire l'immagine. Ok, quello che suggerisci laggiù. Autenticità. Credere in quello, ripeto per la registrazione, credere in quello che si vuole comunicare, hai detto? Ok.
Curiosità.
Che vorrebbe dire curiosità? Cioè come la utilizzi nella... Destando. Diciamo che la curiosità è uno degli obiettivi, no? Io voglio prendere la curiosità, l'attenzione dell'uditorio e quindi stimolo l'uditorio. Lei ha detto coi dettagli. Nei dettagli qualche cosa di quello che vorrei dirvi c'è.
Secondo me.
Sì.
Un bravo scrittore, un bravo narratore.
Sì. E come fa a evocarlo? Prova, magari. Mettiti nei panni della brava scrittrice.
No, per esempio, quando hai raccontato quell'episodio che era inventato, però era come se fosse vero, lo hai fatto tuo, non so come dire, e lo hai fatto nostro.
C'è qualche cosa in particolare che ti ricordi di questo episodio? La pietra, la suspense, ok. E questa, quindi c'era la pietra?
Sì, era...
E com'era la pietra?
Perché hai parlato anche di una pietra che avevi trovato.
Sì.
E quindi era
Quindi la mano nella sacca che afferra la pietra.
Afferrare la pietra.
Afferrare la pietra, vedi, lei
sente. Ora gliel'ha tirata addosso a quell'altro ragazzo, ho pensato.
Io.
Peggio, devo dire. Poteva agito, ha messo la mano.
Laggiù? Un elemento comune.
Rievocare,
quindi recuperare qualcosa. Ok, cioè, ci siamo. Cioè, c'è anche quella parte lì, quindi una parte emozionale. E una parte emozionale, una parte valoriale rispetto a che cosa avrei fatto, cosa non avrei fatto. Ma prima di tutto ciò, chi di voi effettivamente nella sua mente ha afferrato la pietra? L'avete afferrata? Questa pietra come l'avete sentita? No, solida. No, no, va bene.
Bella liscia.
Liscia. Comunque ecco, ci sono qualcuno ruvida? Grigia? Grossa? Azzurra, ci abbiamo la pietra azzurra. Abbiamo la pietra azzurra. Verde, ma lei l'ha vista azzurra. Ed è questa, c'è chi liscia che chi ruvida. Giusto. Allora, che cos'è che mi interessa? Perché vi sto provocando questo? Perché c'è qualcosa che fischia? Perché vi provoco questo? Perché vedete come, almeno in maniera differente, magari qualcheduno non ha visto la pietra, non l'ha sentita, ma magari qualcuno ha visto il vicolo, ha sentito i ragazzi che chiamavano. Ora io l'ho fatta veloce perché non c'è molto tempo, se no l'arricchivo di brutto. Però il punto è che avete percepito e sentito qualche cosa. Quindi, per arrivare a questo immaginario, che cos'è che in qualche modo è arrivato? Che cos'è che ho cercato di sollecitare anche brevemente, però che vi è arrivato? Esatto, ma tramite che cosa? Immagini la parte sensitiva. Sensitiva. I sensi sono la nostra porta d'accesso al mondo, sono la nostra porta LAN diretti a quello che è il mondo. E solo e soltanto attraverso i sensi noi possiamo arrivare ad emozionare. L'emozione di per sé non è niente. L'emozione non è che un inciampo. L'emozione, per me, io questo lo dico. No, pardon. L'emozione per me è tutto, io faccio marketing e comunicazione. Ci guadagno con questa.
Comunque l'emozione è clinica, cioè qualcosa che succede
nella
vita,
puoi dire che non è. No, ma no. Oddio, no. Non microfi. Dal sogno è rimasto. Scontato. Allora, no, non è che non so. Adesso provoco perché mi piace. Ma da attore, quello che quantomeno nel mio percorso, l'emozione non può essere chiamata a comando. L'emozione è una reazione. In questo intendevo. Bravissimo. Da come noi riviviamo un fatto, da come noi percepiamo il mondo, e possiamo. E per quello che. Com'è possibile che ci emozioniamo per cose che non ci sono successe? Perché attraverso quella simulazione mentale, l'immedesimazione che però avviene attraverso i sensi. Come? Pardon? L'empatia, secondo me. No, l'empatia. No, che secondo me l'empatia, questo lo dico io, per come la vedo io, poi mi piace, io adoro queste discussioni qua, quindi potremo andare avanti sino. L'empatia per me è in base a, se io ho la stessa scala di valori che a lei. Allora, e quindi per me mangiare un cane è un problema. Allora magari su certe cose posso essere empatico. Se però per me non c'ho la stessa scala di valori, potrebbe essere che nonostante la mia porta dei sensi sia stata aperta, però cioè, non c'è un immaginario comune. Questo è quello che mi viene da pensare.
Questo non è scritto nei appunti, però
lo riporto perché lo scriviamo, lo scriverò.
Tanto è tutto registrato.
È interessante perché sicuramente, ecco, faccio il dotto. La frase "la mappa non è il territorio" è un'affermazione del filosofo, leggo, ingegnere polacco Alfred Korzycki. Ho detto giusto? C'è qualche polacco in sala? Korzycki si chiama. In Science and Sanity del 1933. Questa di base è la base, anche so che neuroscienze che si fanno, neurolinguaggio, per comprendere come ognuno di noi percepisca il mondo in maniera differente. E ci sono dei canali prioritari per ognuno di noi differenti. Per esempio, c'è chi, per dire, percepisce il mondo in maniera più visiva. Ok? E quindi ha un modo di magari memorizzare meglio ciò che è visivo. La comunicazione di una persona visiva molte volte è veloce. Io penso di essere una persona visiva, quindi ogni tanto cerca di proiettare quello che ha dentro e cerca di comunicarlo così. Ci sono poi le persone uditive, che invece sono persone che cercano di creare un flusso, un flow del proprio parlato in maniera tale che sia quasi musica, interessante, e magari si esprimono dicendo "ah, questa cosa mi suona bene". E poi ci sono i cinestesici, quelli con probabilmente più difficoltà a stare seduti dietro un banco, che esprimono il mondo, devono sentire il mondo, devono sentirlo come percezione interiore e di movimento. E quindi appunto purtroppo per il nostro sistema scolastico molte volte sono i più penalizzati. Ma racconto interessante, uno studioso di elettronica non riusciva a passare l'esame di elettronica perché c'erano dei disegni dei circuiti di elettronica e non riusciva a passarlo perché non se li ricordava. Come ha fatto? Ha pensato di essere l'elettrone che correva nel circuito facendo tutti i vari giri. Questo gli ha permesso di ricordare, di fare proprio, di memorizzare di conseguenza. Quindi quello che mi interessa lanciarvi così in questa incontro, primo incontro, è come attraverso i sensi si possa andare a stimolare un immaginario, di conseguenza un immaginario comune, e come questo possa appunto emozionare, sapendo anche che ognuno di noi ha delle porte preferenziali di un senso piuttosto che un altro. Infatti, per esempio, magari il professore poteva avere, tutto a caso, non il senso cinestesico più sviluppato, ma magari quello più uditivo, e allora era in ascolto. Potrebbe essere.
No, vedevo tutta la scena, ma...
Assolutamente, ma infatti... Esattamente. Quindi ognuno di noi può... Però la pietra, la pietra vera. Questo è importante perché comunque bisogna sapere che per la costruzione di uno speech, per esempio io lo faccio anche con gli imprenditori che vogliono creare uno speech, no, per la propria startup, per esempio, di saper mettere degli elementi sensoriali differenti per ogni tipologia di ricezione sensoriale. Questo è assolutamente importante per poter emozionare, per l'appunto. Muovere con, come non so se Angela mi confermerebbe, ecco non ti trovavo, no. Come diceva anche un mio insegnante in accademia, no? Ci sono domande? Io non so quanto tempo ancora. Quanto tempo ancora, Paolo? Non so, io posso o chiuderla qua, andare avanti ancora un'ora.
Quello che vuole.
No, perché adesso ci sei anche tu, vero?
Facciamo 5 minuti così poi chiacchieriamo tutti insieme.
Va bene, allora vi lascio con questa cosa. Allora, Vi lascio con questa sollecitazione, perché è molto attuale, per esempio, parlando di, a proposito di intelligenza artificiale. Qual è la narrazione che c'è dietro e di conseguenza qual è l'immagine? Perché in base a quale tipo di immagine e di conseguenza narrazione si fa su un determinato oggetto, si può totalmente stravolgere il punto di vista. Perché se noi parliamo di intelligenza artificiale e collettivamente ci immaginiamo Terminator, il nostro rapporto comune con questo oggetto cambia, ha una valenza emotiva di un certo tipo. Ma al contrario, e si può illuminare in tutt'altra modalità, se parliamo di intelligenza artificiale, pensiamo alla voce della Ramazzotti, la doppiatrice che ha doppiato il film Her con Phoenix, no? Che, vabbè, è un suggerimento di... Non l'ha visto... Va bene, lo suggerisco, un film. No, non è quello, non è il musical. È un... lei interpreta l'intelligenza artificiale che parla al protagonista, che poi, faccio un piccolo spoiler... Vabbè, oh, lasciamo... È tutt'altra visione di un'intelligenza artificiale. Chi l'ha visto può comprendere, vero?
Che film è?
Air, lei. Non è, scusate, magari la mia fonetica non è stata perfetta. Quindi questo per dire come, attenzione, sia nei nostri speech che negli speech altrui, qual è la narrazione, di conseguenza l'immagine che si va a formare nella nostra mente, ma ancora più forte, nella nostra pancia. Grazie, grazie.
Ivano La Rosa, e adesso facciamo ancora tutti e poi cominciamo con un po' di domande, di discussione. Quindi faccio un intervento che non era previsto, ma visto che lui me l'ha chiamato, volevo farlo, quindi a questo punto. Sì, mi aggancio a una cosa importante. No, uso questo, non c'è problema. Prego. Abbiamo parlato di una convenzione che fa parte dell'immaginario collettivo, che è il denaro, e ha fatto una citazione che è arrivata anche da là, che era: sì, però il denaro è una convenzione a cui non corrispondono più i lingotti d'oro che uno ha nella banca centrale. Allora, chi è stato mio allievo, come loro due, lo sa, io lo faccio sempre questo esempio, ma perché l'oro è così importante? Ed è lì che arriva l'immaginario, diventa... Quella è una cosa a cui tutti noi, qualunque sia l'angolo che noi prendiamo del pianeta, obbediamo. Forse quelli che non gliene frega niente ci sono, ma nel mondo che noi consideriamo civilizzato, obbediamo tutti a una legge non scritta. L'oro è importante, ha un valore, ma chi ha stabilito il valore dell'oro? Lì vedo uno sguardo, vedi l'espressione non verbale, no? Lui ha detto, e chi ne so io? Ma che domanda è? Ma mica ho seguito un corso di metallurgia? Beh, io lo faccio il corso di metallurgia, però non lo dico, perché se andiamo indietro possiamo dire, beh, ci sarà qualcuno che ha stabilito il valore dell'oro, c'è una borsa dei metalli, no? Ma prima, cioè, se io vi racconto la storia dell'oro, vi devo raccontare di quelli sapiens, perché c'erano già i sapiens, i Neanderthal se ne fregavano un po'. Pare che i Neanderthal siano finiti, questo Harari non lo poteva sapere, perché erano meno resistenti ai batteri. Cioè i sapiens erano più forti a livello biologico nella resistenza ai batteri, quindi non era una questione di, cioè, se no, perché è venuto fuori che le caverne dipinte ci sono, eh? Sì, noi ne portiamo una frazione, è vero, però si diceva che fossero anche, no, di fatto ci sono delle caverne dipinte dai Neanderthal, e quindi avevano una serie di capacità molto, erano molto più vicine a noi di quello che noi sapiens, che facciamo sempre un po' gli spessi, non è vero. Ma noi sapiens più o meno intorno al 10, diciamo 12.000 anni fa più o meno, andiamo in giro e come fanno i bambini e come ancora noi facciamo, erano attirati dalle cose colorate. Se noi immaginiamo che 12.000 anni fa non avevamo ancora utilizzato nessun tipo di metallo e immaginiamo di fare una passeggiata sul Monte Ramazzo che è sopra Sestri Ponente, famoso in epoca della Genova Repubblicana per essere il monte con le miniere di rame, sì, di fianco a Scarpino. Noi abbiamo fatto una discarica dove ci sono le miniere di rame, ma perché siamo dei... Zona proprio, cioè, è la collina prima di Scarpino, che poi finisce nella valle di Scarpino. Lì ci sono ancora dei fori che vanno da una parte all'altra, e se uno cammina lì trova ancora delle pietre colorate. Ma se noi avessimo camminato 12.000 anni fa lì, avremmo camminato in una zona che sarebbe sembrata psichedelica per i colori che avremmo visto, perché il rame aveva dei colori esterni fatti di verde, blu, rosso, nero e rosa, che è il colore del rame. E occasionalmente, non qua nel Monte Ramazzo, ma un po' più in là, nella zona del Faiallo, ci saremmo imbattuti in pietre gialle. E nel torrente che scorre nella Valle Stura avremmo trovato diverse pietre gialle e diverse pagliuzze gialle e brillanti. E cosa facevamo noi da bambini quando andavamo in spiaggia? O a spiaggia, a seconda della zona della Liguria in cui siamo, tipo Savona. Cosa facevamo da bambini con le pietruzze colorate? Quello che faceva lui, no? Le raccoglievamo. Io me lo ricordo, ancora adesso, quando le rare volte in cui vado al mare e sono seduto sulla battigia, comincio a, dico un termine molto italiano, ravattare nella spiaggia, è inglese questo, chiedo scusa, è aulico anche. E quindi dovete immaginare 12.000 anni fa di camminare in mezzo a un territorio pieno di colori, di trovare queste pietre gialle, vederle brillanti, raccoglierle, e dire, oh che bella pietra, provo a scheggiarla per farci qualcosa. E no, non si scheggia, ma si deforma, perché l'oro è molle, è plastico. E poi provo allora a spaccarla con la fiamma, perché la fiamma, io lo so, spacca le pietre. No, caspita, si rammollisce ancora di più. Però se lo faccio col rame diventa scuro, e invece l'oro non cambia colore. Che colore ha l'oro? Che colore ha l'oro? Qual è il colore giallo che noi ricordiamo subito, se pensiamo a un giallo brillante? Il sole. E il sole è un simbolo della morte o della vita? Ok? Quindi quello era, nel nostro immaginario, un frammento di sole. E in più, quel sole si decade come fa il sole? No. Cambia colore di notte? No. Si ossida? No, il rame me lo prendo, lo trovo rosa, che bello, me lo metto in tasca, lo porto alla mia compagna perché voglio vedere se stasera mi manda in bianco, visto che le do un pezzo di pietra che non è più rosa, perché nel mentre era in tasca è diventata marroncina perché si è ossidata. Allora trovo la pietra gialla, arrivo, è ancora gialla. E che cosa abbiamo fatto come primi oggetti? Uno potrebbe pensare un amo, un ago, che sono i primi oggetti trovati, no? Un gioiello. Cioè noi abbiamo trovato una pietra gialla che è oro. Abbiamo provato a farci cose, non ci siamo riusciti a fare niente. Di fatto l'oro è uno dei metalli più inutili che esistano, perché è molle, non resiste meccanicamente, non ci posso fare nulla, non si altera, manco ci faccio le reazioni, quindi per un chimico è che palle, sa veramente l'oro, non ci posso fare nulla, però è diventato da subito l'oggetto del desiderio, per cui i popoli si sono scannati. Se non è questo un storytelling di una storia veramente affascinante, giusto?
Beh, è bello anche, cioè, il fatto anche come come la bellezza, l'inutilità, ma la bellezza abbia mosso appunto questa narrazione, questo valore di per sé, no?
Sì, esatto, però questo fa parte di una convenzione che noi, in modo più o meno consapevole, abbiamo creato attorno a un materiale. Siamo in un dipartimento di chimica, possiamo dire un elemento, perché l'oro è anche un elemento, oltre che un materiale, che di fatto non ha di per sé un valore. E questo è la comunicazione. Quindi, qua ci sono persone che vengono dalle più diverse estrazioni, dalle più diversi corsi, ho dei colleghi, ci sono degli studenti, ci sono delle persone dell'università della terza età, c'è un po' di tutto, i senior, pardon, excusez-moi, ma la cosa più importante è che una delle cose che noi, come radio, quindi adesso ritorno nel mio ruolo di delegato e smetto di fare il prof di metallurgia, una delle cose che noi vorremmo far capire e promuovere è che qualunque tipo di attività noi svolgiamo, e per il mondo universitario è la ricerca o la didattica, imparare a comunicare un pensiero che abbiamo, soprattutto se siamo convinti della bontà del nostro pensiero, è fondamentale. Ed è per questo che abbiamo pensato che potere alla parola fosse un buon modo, sapendo che nella parola non c'è solo la parola e la voce, ma c'è anche tutto il resto della parte di comunicazione, benché una radio si avvalga prevalentemente del suono. E quindi saper modulare, fare le pause, rallentare e accelerare diventano cose importanti. Quindi vi ringrazio e spero che tutti voi, coloro che sono intervenuti, possano venire al mio fianco per ricevere il giusto tributo. Anche Nadia, per favore.